Ringrazio l'assessore. Ora do la parola a Francesco Rafael Frieri, direttore generale Unione dei Comuni della Bassa Romagna e socio di Antigel. Grazie.
Buon pomeriggio. Noi abitiamo qui, la Bassa Romagna è un'unione dei comuni di 115.000 abitanti quasi, perché c'è un comune 103.000 direttamente amministrati, ma ce n'è uno che acquista molti servizi, vendiamo anche servizi in un territorio attualmente extraprovinciale e quasi 500 km quadrati di estensione territoriale in provincia di Ravenna. I comuni variano tra il più piccolo, che ha poco più di 2.000 abitanti, due sono sotto soglia dei 5.000 abitanti, fino al più grande che ha 33.000 abitanti ed è il comune di Lugo. E tutti questi comuni hanno maggioranze politiche diverse. Questi comuni hanno deciso di dare vita ad un'unione con un piano strategico di natura organizzativa, hanno accentrato questo flusso di servizi in tempi abbastanza rapidi, come avviene nelle fusioni aziendali, cioè facendo sì che la promiscuità di competenze che generalmente sussistono soprattutto nelle organizzazioni dei piccoli comuni non rimanessero senza una risposta, perché non vi fosse uno sbocco dal punto di vista organizzativo. Rimangono di competenza dei comuni la cultura comunque coordinata, le segreterie comunque coordinate, l'anagrafe, lo stato civile comunque coordinato, l'URP eccetera eccetera. Per i lavori pubblici e il patrimonio sono almeno gestiti per 4 comuni che sono già partiti in gestione associata, e comunque tutta la progettazione è gestita dall'Unione dei Comuni. Tutte le altre funzioni, i nostri bilanci sono bilanci molto pesanti, sono gestiti dall'Unione dei Comuni in tempi così rapidi. Come vedete, l'evoluzione del personale è un'evoluzione molto rapida, perché si trattava circa di più di 700 persone, oggi invece ammontano circa 630. Voi direte: quanta gente, quanti soldi? I nostri comuni gestiscono direttamente scuole materne e asili nido e hanno il consenso dei cittadini per farlo. Se proviamo a chiudere un asilo nido, vi garantisco che noi abbiamo il comitato dei genitori davanti. Non solo, altra differenza rispetto al resto del panorama italiano, abbiamo internalizzato moltissime funzioni, per cui attenzione quando si valuta la spesa di personale a guardare le attività e non le funzioni, perché nella vita esistono le attività, le funzioni sono una traduzione giuridica delle attività che invece le organizzazioni perpetuano e che svolge un comune o che non svolge. Se un ufficio tecnico non è in grado di sviluppare uno strumento di pianificazione, vuol dire che lo compra fuori o forse che non sviluppa una politica di pianificazione. Molto spesso noi incappiamo in analisi e studi che sommano semplicemente i bilanci dei nostri 10 enti, soprattutto oggi che si è diffuso, come si può dire, la presenza di dei siti hacker, no? Quelli che sui blog controllano, e quello che si verifica è arrivare a delle cifre o degli studi che non danno alcuna informazione. Ovviamente mano a mano che si costruiscono integrazioni organizzative di questo tipo, ci sono flussi finanziari che si ripetono, perché il denaro gira 2 o 3 volte. Non sto a spiegare le ragioni tecniche. Purtroppo i sistemi contabili previsti dallo Stato nazionale non prevedono l'eliminazione di questo tipo di fenomeni finanziari, e il risultato è che senza un consolidamento sembrerebbe che la spesa dell'Unione sia sempre in crescita per ovvie ragioni, come lo sarà quello di qualsiasi organizzazione che acquista delle competenze, della curva rossa, e invece la somma dei bilanci dei comuni più l'Unione dei Comuni cresce anche questa spaventosamente. Questa non è la verità è questa. Questo è un bilancio consolidato dove i flussi finanziari sono ridotti e sono eliminati. Questi referti sono stati inviati alla Corte dei Conti, che appunto ci ha chiesto conto di questo tipo di rappresentazione. E i flussi sono ridotti e, come vedete, la spesa nel giro di pochi anni si riduce del 7-8% per l'intero consolidato Unione e Comuni. Cioè, considerando tutte le attività che, internalizzate ed esternalizzate da questo sistema territoriale, venivano prima acquistate. I risultati che vengono raggiunti sono, a seconda delle valutazioni su un consolidato di spesa, che come avete visto prima, qui ce ne sono due di rappresentazioni, 72 milioni o 75, possiamo prendere una spesa primaria, cioè al netto degli interessi passivi, o una spesa con anche gli interessi passivi, questa è una questione di, diciamo, di valutazione di natura finanziaria. In ogni caso noi sappiamo che circa, come vedete, a seconda delle valutazioni, noi abbiamo un risparmio complessivo dell'Unione dei Comuni di circa il 10% di questa spesa, oppure di quasi 5 milioni di euro, o 7 o 5, che sono due metodi finanziari diversi, entrambi prodotti ai consigli comunali e alla Corte dei Conti. Il flusso finanziario annuo di minori spese che ogni anno per noi si rigenera è circa del 4,62% della pressione fiscale delle entrate tributarie esercitate da questi comuni. Quindi con questo trend sappiamo che cosa possiamo generare, dopodiché sta alla politica scegliere se vuole utilizzare queste risorse per ridurre le imposte o per generare nuovi servizi e customizzarli, per esempio, sui comuni. Non c'è soltanto l'economicità della spesa, non c'è soltanto l'efficienza in questo senso, c'è anche l'efficacia e anche l'efficienza in tempi, in capacità di rispondere. Le unioni dei comuni e comunque i progetti non sono soltanto agenzie sovracomunali di servizi, se così sono state definite prima, sono anche dei progetti politici e ci viene chiesto dal commitment di raggiungere degli obiettivi. Questa è la media 2012-2013, prima che applicassimo la Lean Organization ai nostri addetti del SUAP, della risposta dei permessi di costruire, che come vedete per ciò che riguarda il comune, la parte blu rispetto ai termini di legge, lì vedete un semaforo rosso, ci permetteva comunque di rimanere a 2/3 dei tempi previsti dalla legge per elargire un permesso di costruire. Abbiamo trovato prima nei comuni pratiche che gestavano da 3 anni sulle scrivanie in caso di permessi di costruire molto complessi. Oggi noi siamo in grado, se non abbiamo interruzioni di enti esterni, di dare permessi di costruire in 2 settimane. Questo è uno degli obiettivi di sviluppo economico che comunque la pubblica amministrazione si assume nel momento in cui rimuove e, come si suol dire, sburocratizza. Almeno è una delle parti di sburocratizzazione. Il personale è stato formato ed addestrato insieme ad aziende private, usando la Lean Organization in questo caso, ma è personale su cui sono stati fatti molti investimenti. Faccio notare che quello che vedete è un SAP, cioè è la Business Intelligence che sta pescando dei gestionali in questo momento, questa è una slide, una foto, dai gestionali che a questo punto sono unici degli interi comuni, quindi sta dicendo la verità, sta dicendo quello che sta accadendo. È possibile per un professionista in questo caso anche tracciare la sua posizione rispetto a una pratica. Altri obiettivi sono stati sviluppati dei PAES, qualcuno sa, sicuramente molti sanno che cosa sono, importanti piani di riqualificazione di politica energetica e dei piani strategici, un piano strategico che si chiama la Bassa Romagna 2020, che intende collegarsi direttamente al PON per poter accedere a risorse statali, europee e direttamente anche a strumenti di gestione diretta dell'Unione Europea che abbiano un'ingegneria finanziaria tese al recupero dell'investimento, quindi che funzionano come private equity e non soltanto aspettando dei fondi a fondo perduto, scusate il bisticcio di parole, dei POR, che semmai ci saranno, poi vedremo come verranno chiariti. In questo caso sono stati sviluppati processi partecipativi direttamente con gli stakeholder, quindi la pubblica amministrazione non si è limitata a rimuovere gli ostacoli, a rendersi efficiente, ma sta cercando di, in questo caso, anche di rendersi motore di sviluppo locale. I 3 ruoli che abbiamo individuato per l'Unione dei Comuni sono quello di partner, pubblico-privato, facciamo un esempio, la ristrutturazione di tutti gli edifici pubblici, scuole, asili, sedi municipali e di alcune strutture private per fare un grande progetto che possa accedere direttamente a POR, PON, eventualmente Cassa Depositi e Prestiti, ma anche andare a cercare del capitale oltre gli investimenti che noi ci possiamo mettere agli strumenti a gestione diretta dell'Unione Europea, il ruolo di pivot, quando invece siamo in grado di essere, di progettare progetti in cui abbiamo un ruolo non di partnership, ma di con degli investimenti di fare quello che si chiama effetto leva rispetto ad alcuni investimenti, promozione di marchi piuttosto che cedere dei terreni per particolari interessi, che riconosciamo dell'interesse generale, piuttosto che di facilitatore se si tratta di stimolare per esempio cross fertilization tra aziende in crisi ma che non si erano incontrate di settori che prima non si conoscevano. I nostri punti di forza sono stati quelli di anticipare gli obblighi di legge. A questo punto mi fermo, noi non abbiamo lavorato con la pistola puntata alla tempia e si lavora molto meglio, no? La mattina quando non si va a lavorare con qualcuno che ti punta una pistola alla tempia, sia nazionale che regionale. Avevamo e godevamo di un ambito ottimale che coincideva col distretto sociosanitario, per cui la nostra unione svolge anche questa stessa funzione. I sindaci hanno lavorato molto sulla governance, c'è una struttura dedicata, si parla pochissimo di governance, ma per esempio ci sono delle strutture di governance non normate come le conferenze tematiche degli assessori, che sono una forma di predeliberazione, deliberazione non in senso strettamente giuridico in questo momento, ma che aiuta a fare in modo che la giunta dell'Unione approvi e non discuta per l'eternità, quindi che il processo decisionale sia efficiente. Perché uno dei rischi di questi grandi aggregati è che il processo decisionale sia molto inefficiente rispetto a una città delle stesse dimensioni. Non solo, direttore generale, segretario, dirigenti e quasi tutto il personale trasferito, almeno sicuramente quello dei livelli più pregnanti, trasferito all'Unione dei Comuni. È un punto di non ritorno, l'organizzazione e la scelta è fatta. C'è stato un forte investimento in ICT, un forte investimento in formazione e la pianificazione strategica è stata una competenza da subito assegnata all'Unione dei Comuni in termini di area vasta. La differenza tra un grande ente e un piccolo ente è che un grande ente può pensare una strategia e programmare, oltre che valutare. Un piccolo ente insegue delle emergenze e mi si dice che ce ne saranno altre subito dopo i ballottaggi annunciate per i comuni. Ora, i punti critici che noi viviamo per dare una testimonianza sono questi. Il declino economico del paese che continua, non c'è chiarezza sugli obiettivi del riordino territoriale. Io lo dico al legislatore, ma francamente dopo tanti anni che si lavora su questo, insieme anche per quanto mi riguarda la Regione Emilia-Romagna, quali sono gli obiettivi del riordino territoriale? Ecco, adesso poi porrò meglio questa domanda. Eccesso di responsabilità formali fatti da tante braccia dello Stato, dell'amministrazione statale sui nostri funzionari, su tutti noi. Noi perdiamo circa, abbiamo calcolato, il 20-25% di alcune strutture per adempimenti formali molto spesso ripetitivi di dati e non gestite in via telematica, mentre ci viene chiesta di sburocratizzare, di telematizzare le attività che svolgiamo. Le dimensioni ottimali non sono chiarite a livello nazionale. Capisco il modello della flessibilità, ma mi permetto una battuta: tutti paghiamo il carburante in euro, tutti paghiamo i dipendenti in euro, tutti compriamo dei software in euro. La dimensione ottimale negli studi aziendali esiste, allora si può declinare, ma anche in montagna si pagano questi costi. Lo si dica che ci sono delle eccezioni, ma se ci sono delle ambiguità su questo, la politica è fortemente tentata di non dare vita a degli ambiti ottimali. Non possiamo investire sulla crescita del personale interno, anche nell'Unione dei Comuni, essendo assimilate alla legislazione, i contratti sono bloccati, i fondi sono determinati in modo del tutto casuale da dei principi di spesa storica, per cui ci può essere un comune che si avvicina ad un'unione con un fondo delle salarie accessorie molto alte e uno molto basso, e noi dobbiamo fare una media ponderata. Non c'è alcuna ragione perché questo sia vero. Se ci sono delle progressioni orizzontali effettuate negli anni passati, la parte flessibile è residuale, quindi non veniamo a lavorare per una motivazione estrinseca, cioè legata al denaro, no? Ma sicuramente la motivazione estrinseca agisce sul personale dipendente nel momento in cui gli si chiede di andare a lavorare a 20 km di distanza, no? Questo è un problema che abbiamo. E soprattutto viviamo in assenza di un benchmarking. Siccome, come dirò fra poco, il sistema anche di armonizzazione contabile non rileva il consolidamento di bilancio, è impossibile fare un benchmarking fra unioni. E questo per noi è una grande frustrazione. Io frequento molti amici, molti manager del settore privato, quando mi chiedono che mestiere faccio, che risultati ottengo, non so rispondere bene. E questo è una fonte, e loro non capiscono. E questa è una fonte di grande frustrazione. Parliamo adesso in generale di Unione dei Comuni, che è quello che mi è stato chiesto, oltre alla mia testimonianza, da Carlo Mocchi Sismondi. Allora, fino a poco tempo fa, questa è la banca dati di IFER, esistevano circa 375 unioni. Guardate un po' i dati. Intanto, vedendo questi numeri, noi non sappiamo quanto queste unioni siano aggregate. Queste sono soltanto flatus vocis. L'unione è un'invenzione dell'ordinamento perché è una persona giuridica, non è una persona fisica. Noi non sappiamo quanto queste integrazioni e queste organizzazioni siano integrate tra loro. Quante funzioni hanno trasferito, quanto personale hanno trasferito, quante attività condividono tra loro. Quindi già l'imperfezione di questo indicatore, in ogni caso se lo vediamo è preoccupante, perché intanto vediamo che soltanto quasi 8 milioni di abitanti sul totale della popolazione italiana, che supera i 60 milioni, conoscono forme di aggregazione di questo tipo. Quindi questa riforma avrà un grosso lavoro da svolgere, cioè, sono numeri preoccupanti. E faccio presente che il decreto 78 del 2010 già prevedeva degli obblighi molto simili a quello di questa riforma, che vedevano come scadenza il 2013. Quindi insomma, abbiamo alle spalle una storia di insuccessi, non una storia di successi. Forse non si cambia la pubblica amministrazione con un decreto e speriamo che una legge approvata dal Parlamento finalmente dia vita a un cambiamento vero, ma fino adesso questo non è avvenuto. Ora, soltanto il 15% ha più di 50.000 abitanti e la metà ha meno di 20.000 abitanti. Faccio una provocazione, probabilmente questo è lavoro sprecato. Se le dimensioni ottimali sono quelle che si dicono, e anche ieri sentiamo dire davvero con mia grande sorpresa che ci si obbliga a centrali di committenza unica, Poi farò una battuta su questo dal punto di vista del controllo di gestione, ma non si capisce perché noi dobbiamo avere unioni da meno di 20.000 abitanti per la metà. Cioè, quali sono gli obiettivi delle leggi di riordino? Ripongo la domanda, perché se è un modo soltanto per obbligare qualcuno a fare qualcosa va bene, ma sarà impossibile fare del benchmarking. Soltanto 10 hanno più di 100.000 abitanti e soltanto il 15% ha più di 50.000 abitanti. Questa distribuzione è davvero preoccupante e ci fa capire che cosa sta accadendo. Molte unioni, e questo è un grande equivoco, non imitano i grandi comuni quando si integrano tra loro. Danno vita a, ne parlava Luciano Gallo ieri, questo è un libro che abbiamo scritto, e andando a studiare, a vedere quello che succede, questo è uno dei modelli che vengono applicati. Non imitano i grandi comuni costruendo un organigramma che è visualizzato da dei silos verticali, ma danno vita a modelli a rete. È un addestramento diverso del personale, dei dirigenti e dei quadri che ci lavorano, e soprattutto non significa sguarnire totalmente anche i nodi della rete da un'attività di back office. Certo, bisogna investire sulla flessibilità e sulla non eccessiva specializzazione dei quadri intermedi. È un altro modo di organizzare queste organizzazioni. Molte unioni lo stanno facendo, quelle più grandi lo stanno facendo. Se no buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Buttiamo via la flessibilità dei dipendenti, dei piccoli, del capitale umano dei piccoli comuni per andare verso persone troppo specializzate e incapaci di adattare i servizi su territori che, faccio un esempio, c'è un'unione che sta nascendo in Emilia-Romagna di 180.000 abitanti con al centro il comune di Forlì che ne ha più di 110.000. Va dalla Toscana, dall'Appennino toscano e arriva fino al mare. Provate a immaginare, se non c'è un modello a rete, che cosa succede lì. L'altra cosa è che in molti casi stanno nascendo delle unioni a due livelli, non soltanto quella che ho nominato, ma anche l'unione della Valdera in Toscana. Che si usi la convenzione per il livello intermedio, per quello più alto, e l'unione sotto, tutto sommato per l'organizzazione non ha molta rilevanza. Ma ci sono sostanzialmente degli sviluppi di autonomia simmetrica, guardo il professore di diritto costituzionale, che si stanno sviluppando all'interno di grandi unioni, per esempio di dimensioni molto elevate, come dell'intera cinta di Firenze. Anche questo sta accadendo, no? E come probabilmente accadrà anche con le leggi di riordino territoriale, se le regioni conferiranno le funzioni in modo... No, io lo sto facendo vedere che questo sta già accadendo all'interno delle unioni. Conclusioni. Secondo me, dal mio punto di vista, è necessario chiarire gli obiettivi del riordino territoriale. È l'efficienza l'obiettivo? È la semplificazione? Faccio una battuta. Per chi la semplificazione? Per il legislatore oppure per l'impresa o per il cittadino che deve ricevere un'autorizzazione? Questa è un'altra domanda a cui spesso io non trovo risposta. Non troviamo risposta. Perché se è per l'impresa a cui deve ricevere un'autorizzazione, allora la regola deve essere che tutte le competenze che permettono di rilasciarla devono essere a livello amministrativo più basso ed adeguato a svolgere quella funzione. Non può esserci l'ambiguità che queste funzioni vengano tenute da una sovrintendenza inefficiente o da una regione inefficiente. Perché vuol dire che la semplificazione è una semplificazione non fatta per chi usufruisce della pubblica amministrazione. Sviluppo economico? Le politiche di sviluppo economico sono uno degli obiettivi? La governance? Qualcuno si occupa di governance? E le politiche di programmazione? Qui mi è stato pregato dal professor Vetritto di dire, ho chiesto l'autorizzazione al dottor Naddeo, di dire che su questa esperienza si sta già scrivendo il PON. Ecco, io devo fare questo spot, quindi il PON si sta già scrivendo tenendo conto di queste esperienze. Ora, professor Bassanini, di cui noi siamo fan perché abbiamo studiato sui libri, le ha chiamate agenzie rispetto alle province, agenzie intercomunali di servizi, qualcosa del genere. Noi le avevamo chiamate metaunioni. Ecco, da questa riforma sembrerebbe che le province siano delle metaunioni e siano delle scatole con cui, usando l'articolo 30 del testo unico, tutto sommato, già prima e oggi, possiamo mettere già delle altre funzioni. L'infrastrutturazione tecnologica, la parte giuridica del personale, non quella di sviluppo, forse se le dimensioni sono troppo elevate, ma ecco, la domanda è come legifereranno le regioni. Anche qui ritorno al problema semplificazione per chi. Gli ambiti ottimali servono? Quali sono gli ambiti ottimali? Ci sono degli studi su questo? O viene lasciata una totale autonomia in nome della flessibilità? Perché potremmo scoprire che l'efficienza non è la stessa. E una battuta sugli acquisti in grandi lotti. Quando, guardate, sinceramente, quando veniamo obbligati a comprare dei bancali di penne BIC in grandi quantità, scontando un prezzo del 10% più basso, facendo l'opposto di quello che sta accadendo nel mercato. Non capisco perché noi stiamo trasferendo il costo del magazzino dal fornitore al cliente. Il cliente siamo noi. Il mercato sta andando nella direzione opposta. Ho forniture just in time a un 15% di prezzo superiore. Ma io non so perché dalla Ragioneria Generale dello Stato continuano a chiederci di comprare le commodity, non i beni strategici, ma le commodities, ci continuano a chiedere di comprarle in grandi lotti, con il risultato che gli armadi, i dipendenti comunali, sono pieni di penne, che non scriveranno quando verranno aperte le scatole. Secche, secche. Qualche volta non scrivono nemmeno in partenza, perché Consip le ha comprate, chissà da chi. Ma questi sono misteri, no? No. Però è l'equivoco dell'acquisto in grandi lotti, cioè l'idea che l'efficienza si faccia non tenendo conto del costo pieno industriale, francamente è un mistero, al di là di questa cosa. È stato detto anche ieri dal Ministro, faremo pochi acquisti, si parla di una ventina, 35 centrali di acquisto, e questo per noi rimane un grande mistero. Anche perché se il titolo quinto rimane questo, noi rimaniamo come enti locali, enti territoriali. Cioè ci dobbiamo anche preoccupare di come i nostri fornitori lavorano e vivono. E questa è una pressione che sulla politica si esercita. Quindi attenzione anche a questo aspetto. Attenzione anche a questo aspetto, perché sappiamo benissimo come vengono costruiti le gare d'appalto in questo paese e quante pressioni si esercitano sulle gare d'appalto. Io non sono un appassionato di teoria del crimine, ma è necessario tenere conto del fatto che non basta la pena per dissuadere certi comportamenti, l'inasprimento della pena. Ora, l'armonizzazione contabile non rileva la maggior parte di questi fenomeni finanziari, appena disegnata. Quindi noi non sappiamo se le nuove aggregazioni territoriali, le nuove unioni sono più efficienti di prima, almeno se stanno riducendo la spesa primaria o non stanno riducendo la spesa primaria. Questo non è dato di saperlo. Soltanto chi lavora su questi bilanci può elidere i flussi finanziari ripetitivi. Quindi se questo non si sa, il primo obiettivo, cioè quello dell'efficienza, oggi non può essere chiarito, se non con degli studi a campione. E l'ultimo, la vera novità di questo decreto, a nostro giudizio, appare quello delle città metropolitane. Ecco, come saranno interlocutrici dello Stato? Si sta sviluppando un conflitto tra città metropolitane e regioni. Ecco, è necessario che lo Stato chiarisca come questo conflitto deve essere risolto. O almeno, per alcune città metropolitane rispetto ad altre, se anche qui il meccanismo sarà flessibile. Ma il rischio è che questo processo si inchiodi in un conflitto regioni città metropolitane, e questo per alcune regioni può essere veramente un conflitto che fa perdere tempo e che produce inefficienza. Grazie.
Grazie.